continuiamo a commentare questo bellissimo libro che tu hai scritto, che si intitola Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, edizioni Paoline, autore Andrea Mardegan. Ti ho detto prima che sei dell'Opus Dei di Milano, vero?
Sì, sono qua, sì, a Milano.
Ecco, allora iniziamo subito, non so se da pagina 5 o... Comunque a te la parola, Don Andrea. È un argomento interessantissimo, saldamente basato sui documenti della Chiesa. Però dobbiamo anche dire che è tutto scritto il discorso diretto. Parla la Madonna o parla San Giuseppe? A te la parola.
Sì, grazie Don Gino. Allora, la settimana scorsa abbiamo fatto un po' un'introduzione a questo libro e poi quindi pensavo adesso magari di prendere capitolo per capitolo e spiegare un po' cosa cerco di dire in questo capitolo. Quindi in effetti io ho pensato di far parlare Maria e Giuseppe alternativamente della loro storia, della loro vita.
Alza un po'.
In modo particolare della loro storia d'amore.
Certo.
Quindi la trama di tutto il libro sono infatti che ci narra il Vangelo, però poi aggiungo qualcosa, no? Che cosa è successo prima, cosa è successo dopo, e soprattutto cerco di soffermarmi sui loro sentimenti, sulla loro vita interiore, su quello che nella loro vita ha detto e so, ecco, quell'episodio, quella difficoltà, quella vicenda. E io ho pensato nel primo capitolo, si intitola La nostra storia d'amore, proprio come il sottotitolo di tutto il libro, e poi posso rivelare così, no, che all'inizio io per scrivere questo libro avevo fatto una scansione di 17 capitoli mettendo semplicemente l'argomento. Poi giustamente mi è stato fatto notare che dovevo mettere dei titoli un po' più belli, più significativi, e li ho trovati all'interno del testo che avevo già scritto. Quindi questo primo capitolo ha due parti, una parte in cui parla Maria e una parte in cui parla Giuseppe. La parte in cui parla Maria l'ho intitolata Il cuore batteva più forte, e poi la parte in cui parla Giuseppe l'ho intitolata Nei miei sogni di adolescente. Ecco, io devo dire che questa, diciamo, ovviamente il Vangelo non dice nulla di qual era la vita di Giuseppe prima di diventare promesso sposo di Maria, o di qual era la vita di Maria. Il Vangelo non dice nulla, no? Il primo impatto che abbiamo con la vita di Maria e di Giuseppe è l'annuncio dell'angelo a Maria, in cui il Vangelo di Luca dice che era promessa sposa di Giuseppe. Quindi quello che è avvenuto prima veramente, ecco, fa parte della nostra immaginazione. Nella Chiesa ci sono alcuni Vangeli apocrifi che hanno parlato di quello che è successo prima. Io, e poi alcuni romanzi, alcuni altri autori, no? Io ho scelto di collocare sia Maria che Giuseppe da fanciulli nel villaggio di Nazareth, no? Per esempio, invece altri autori, io mi ricordo il famoso romanzo di Giuseppe, no? L'ombra di padre di Dobraczynski, invece lui lo colloca Giuseppe a Betlemme e poi dopo più avanti da adulto va a Nazareth per sfuggire dai Rodi. Sono tutte possibili, insomma, è tutto possibile, no? Non sappiamo esattamente quello che è successo. Io quindi colloco sia Giuseppe che Maria a Nazareth, e allo stesso tempo scelgo di far vedere un Giuseppe che è giovane, no? Abbastanza giovane, qualche anno di più di Maria. Questa può essere una cosa che colpisce, no? Proprio qualche giorno fa una signora, che poi mi ha detto di essere atea, però sta leggendo con molta passione questo libro, gli sta piacendo molto, è rimasta sorpresa da questa immagine di Giuseppe giovane. Io devo dire, non è ovviamente una novità, ecco, Giuseppe giovane. Quello che può essere interessante sapere è che tutti questi quadri che conosciamo della tradizione iconografica della storia dell'arte, in cui Giuseppe appare più anziano, insomma, se hanno a che vedere con il protovangelo di Giacomo, no? Cioè un Vangelo apocrifo molto rivolto, molto affettuoso, in cui invece Giuseppe è presentato come un anziano, anzi un anziano che era già stato sposato, che era vedovo, aveva già due figli. Allora, a che cosa si deve questa ricostruzione? Al fatto, forse, di voler dare una spiegazione di quel brano del Vangelo in cui si parla dei fratelli di Gesù. E naturalmente, questa è una possibile spiegazione, cioè che anche se poi la Chiesa Cattolica normalmente, in tanti autori, anche in modo famoso, Ravasi, che spiega che in realtà c'è una parola ebraica che significa fratello, ma significa anche parente, cugino, quindi l'interpretazione più diffusa è quando si sente parlare di fratelli di Gesù e pensare che siano parenti, cugini, la parentela più ampia. E forse nel dipingere anche il Giuseppe anziano, così per esempio scriveva in una sua omelia, predicava, San Cosimaia Scrivà, predicava, diceva, vedo che quando si dice che Giuseppe è giovane, cioè anziano, forse c'è un desiderio di assicurare, così è quella il dogma della fede, no? Della città di Maria, prima, durante e dopo il parto. Però mi diceva no, che non è necessario pensare all'anzianità, cioè anche con la forza della giovinezza ci può essere la purezza, la castità di Giuseppe che noi crediamo e che noi veneriamo. Ecco, allora, in effetti, ecco, ho citato San José María Escrivá, in effetti lui era proprio appassionato di questa giovinezza di Giuseppe, infatti spesso quando ha potuto ha suggerito di dipingerlo giovane, no? D'altra parte io vedo che anche nella storia dell'arte, pensate ecco a Murillo, quel famoso quadro di Giuseppe nella casa di Nazareth, oppure nella Fuga in Egitto, ci sono o anche in greco, no? C'è una bella immagine di Giuseppe con bambino Gesù, sono immagini di Giuseppe giovane, e anche la traduzione di Giuseppe giovane è comunque antica. Per esempio San Girolamo sosteneva che Giuseppe avesse circa 20 anni, la Madonna 14-15 anni, quindi non è una novità di quest'epoca, ecco, immaginarci Giuseppe giovane. E d'altra parte, secondo me, il fatto di che Giuseppe fosse giovane, cioè fosse in età normale per essere sposato a Maria, si coordina bene con quell'immagine di normalità che il Vangelo ci dà in questa sacra famiglia, no? Io penso che anche appunto i nazareni, gli abitanti di Nazareth si sorprendono quando Gesù nella sinagoga dice che, ecco, si presenta come il Messia, no? Si presenta come il personaggio di cui ha parlato Isaia. E quindi perché vedevano questa famiglia come normale, no? Dice no, noi non conosciamo il figlio dell'artigiano, conosciamo lui come, no? Come conosciamo sua madre, conosciamo i suoi fratelli, quindi. E qui tra noi loro pensavano che il Messia dovesse avere delle venire dal cielo senza genealogia, no? E quindi l'immagine della famiglia è un'immagine di normalità. Anche pensiamo, se Giuseppe fosse stato molto anziano, la gente si sarebbe chiesta di chi era figlio questo Gesù. Ecco, il posto Vangelo di Giacomo in realtà immagina che sia Giuseppe e Maria parlano con molta serietà della nascita di origine divina del figlio. Però questo secondo me è un po' problematico, perché sappiamo che Gesù in fondo è stato messo in croce proprio perché diceva che era figlio di Dio, quindi sarebbe stato molto difficile così un'accettazione normale subito, ma vuol dire subito questo mistero a tutti. Infatti io nel mio libro cerco di far vedere che questo mistero, no, della nascita di Dio, della linea di Gesù, Giuseppe e Maria lo custodiscono nel cuore, e lo tengono per sé, ecco, si rendono conto che non lo possono svelare facilmente, no? D'altra parte questa novità è avvenuta con l'annuncio dell'angelo. E prima, quando Maria era promessa sposa Giuseppe, e qual è stata la novità precedente? In questo primo capitolo cerco di immaginarmi, ecco, Giuseppe e Maria che sono bambini, e ricostruisco un po', anche queste sono notizie che visto anche cioè, che sono arrivati nella Gine Apocrifi, cioè che Maria è figlia di Anna, figlia di Giacchino, erano sterili, e poi hanno avuto questi figli in età avanzata, e avevano promesso di portarla al Tempio. Ecco, in questa, io ho dubitato, cioè quando scrivevo questo libro, stavo pensando se accogliere questa tradizione, no? E, oppure invece immaginarmi la Maria che vive sempre a Nazareth. Ho pensato, la accoglio perché è una tradizione nella Chiesa molto radicata, no?
E certo.
Siamo alla festa del 21 novembre, no? Quando si fa la festa della presentazione di Maria al Tempio, no? Anche lì ci sono dei quadri molto belli, no? Il quadro di Tiziano e altri padri, no? In cui si vede Maria che sale questa scala e che viene presentata al Tempio. Io ho pensato, ho trovato, e così l'ho scritto, no? Alle parole di Maria, la tradizione nella Bibbia di Samuele, che ha avuto la stessa vicenda, no? E allora nelle parole di Maria faccio dire a mia madre Anna e a mio padre Gioacchino successe qualcosa di molto vicino all'esperienza di Anna e del Canà, i genitori di Samuele, erano sterili e pregavano di avere un figlio. Samuele nacque, lo presentarono al Tempio quando aveva 3 anni e lì lo lasciarono al sacerdote al servizio del Signore. Questo è un episodio narrato nel primo libro di Samuele. E Maria dice, anche i miei genitori pregavano per avere un figlio e promettevano di donarlo al servizio del Signore se lo avessero avuto. Quando si accorsero che mia madre era incinta, fu immensa la loro gioia. E ripetevano tra loro l'intenzione di compiere la promessa quando fossi cresciuta un po'. Mia madre Anna e la madre Giuseppe si conoscevano ed erano intime amiche. Si parlarono della possibilità del matrimonio tra Giuseppe e me quando ero appena nata. Quando mio padre e mia madre mi portarono al Tempio, avevo l'età nella quale i bambini sanno già ragionare. Tra i sacerdoti che mi accolsero c'era Zaccaria, mio parente, tra le persone addette al servizio del Signore, donne e bambini che vivevano in comunità accanto al Tempio, c'era Anna, la profetessa, figlia di Samuele, che mi adottò come se fosse mia madre. Ecco, io in questa tradizione che nella Chiesa mi è stata anche una testa liturgica e poi ecco, è molto radicata, vedo che si può mettere bene insieme con queste due figure, con la figura di Zaccaria che andava al Tempio, come sappiamo, e anche con la figura di Anna e anche di Simeone, profeta, che poi quando Maria e Giuseppe presenteranno i due al Tempio, si vede che, no, non è che si vede che si conoscano, però si può coordinare bene con questa storia del Tempio, no?
Bello, bello.
Ecco, per cui io ho scelto questo, di accogliere questa traduzione della Chiesa, la presentazione di Maria al Tempio, che secondo me si può, cioè poi dal punto di vista narrativo a me è venuta bene, perché allora dopo nella seconda parte, quando c'è Giuseppe che parla di come ha conosciuto Maria fin da bambino, di come in fondo si è innamorato di lei fin da bambino, questa assenza di alcuni anni di Maria al Tempio mi ha aiutato dal punto di vista narrativo a scrivere come Giuseppe, come in fondo è cresciuto in lui lungo il tempo l'innamoramento di Maria, come l'ha aspettata, come ha pregato il Signore che potesse tornare presto. E che poi ci sono anche altri particolari che lascio magari alla curiosità del lettore, no? Alcune altre cose che lascio al lettore di scoprire. Però io quello che ho pensato di dire in Maria, in quel tempo in cui è stata nel Tempio, in quel momento ha avuto dal Signore quell'ispirazione a donarsi del tutto a Dio e a rimanere vergine, no? Quindi dopodiché allora arriva il contrasto, perché lei torna a Nazareth e scopre di essere stata promessa sposa a Giuseppe, però lei dentro di sé aveva già maturato questa convinzione. E allora a quel punto io vedo che mi sono immaginato che lei ne parla con suo padre, con sua madre, e loro rimangono molto colpiti e anche non sono d'accordo, no? Cioè, ho, mi sono immaginato anche di trovare anche un po' quello che accade anche ai nostri giorni, no? Che quando magari una persona riceve una votazione, poi dopo può avere anche delle incomprensioni da parte dei genitori, no? Quindi a me è bello che noi abbiamo devozione per i genitori di Maria, che poi sono i nomi di Gesù, che li festeggiamo il 26 luglio, Santo Gioacchino e Anna, e mi sembra bello, mi sembra che questo avvicini poi la storia di Maria alla nostra vita, la nostra vita, la storia di Maria di Giuseppe, no? Perché Maria, secondo me, può aver avuto un po' di incomprensione, perché poi allora questa la realtà della virginità era poco capita, no? In esodo il Papa Benedetto XVI, quando ha scritto il suo libro sull'infanzia di Gesù, lo ha messo in evidenza, ha detto, in quel tempo, in quella cultura, non c'era, no, questa idea della virginità. Infatti, lui non sa dare proprio una spiegazione di quelle parole di Maria all'angelo, no, che non conosco uomo. Ecco. Io costruisco un po' questa storia, per cui a un certo punto Maria decide di andare lei a parlare con Giuseppe. Quindi io mi immagino che Giuseppe, diciamo così, pure nella sorpresa di questa novità, essendo un uomo giusto, no? Come ci dice il Vangelo, Giuseppe in fondo la capisce, no? E poi la ama così tanto che è disponibile anche a sposarla così, no? E quindi leggo qualche brano del passo che riguarda Giuseppe, no? Il mio desiderio, che diventava per me il suo desiderio che Maria tornasse presto, cioè il suo desiderio era che non andasse nel tempio per averla vicina. Allora non fu ascoltato. Allora Maria andò al tempio e scomparve lo sguardo. Fu la prima pena d'amore che le dedicai. A tratti mi assaliva il timore di non poterla più rivedere. Nelle serate d'estate guardavo il cielo stellato e pensavo a lei, chissà se poteva contemplare lo stesso cielo. E poi mi immagino, ecco, che anche lui va a 12 anni, come poi succederà a Gesù, quando a 12 anni andai per la prima volta a Gerusalemme con i miei genitori, cercai di incontrarla, ma non mi fu permesso. Avevo coltivato a lungo il desiderio di vederla e il progetto di fermarmi a Gerusalemme senza che mi vedesse i miei genitori per poterla incontrare, ma non fu possibile. E mi immagino che Giuseppe avesse pensato una cosa di questo tipo, cosa che invece poi Gesù farà quando avrà 12 anni, no? Lui torna a Nazare e dice mi butta in un lavoro, mi inizia a perfezionare tutte le tecniche del meglio pensando alla figlia, ciò che avrei potuto costruire per farla stare bene. Cominciai a fare l'esperienza che lavorare pensando a lei mi confortava. La sua lontananza stava rendendo il mio amore più profondo. Sapere che non potevo incontrarla per le strade di Nazare mi aiutava a pensarla più spesso. La immaginavo là in tempio. A poco mi rendevo conto che ero anche innamorato del capolavoro di Dio in lei e che era stato Dio a mettermela accanto come Eva ad Adamo. Vi ricordate forse che quando Adamo parla con Dio dopo aver compiuto il peccato, no? E lui dà un po' la colpa ad Eva, dice la donna che tu mi hai messo accanto mi ha detto di mangiare di quell'albero, no? E allora questa idea della donna che tu mi hai messo accanto, ecco, in Maria diventa per Giuseppe una cosa invece molto, molto bella, molto positiva, e quindi ecco, metto nelle parole di Giuseppe questa idea, no? Mi ha fatto Dio a mettermela accanto come Eva ad Adamo. Intuivo che in quel periodo, in quell'attesa, c'era una preparazione sua e mia a qualcosa di bello e di grande. Mi convincevo che Dio la stava preparando come mia sposa per sempre. Inaspettatamente i miei genitori mi dissero che avevano ricevuto la visita di Gioacchino e di Anna, i quali proponevano Maria come mia sposa. Esultai nel mio cuore e i sogni si colorarono di tutti i colori. Dovevo avere solo un po' di pazienza. Speravo che non mi toccassero i 14 anni che Giacobbe aveva dovuto aspettare per avere Rachele come moglie. Ma il cuore era ormai certo. Pregavo che potesse tornare prima del tempo stabilito. Le mie preghiere furono ascoltate questa volta. Maria tornò prima del previsto. Io mi sono immaginato che la mamma di Maria, Anna, anziana, ha un po' una di quelle malattie come demenza senile o come perdita della memoria, no? E che quindi è stato necessario e le intornate, no? Per poterla aiutare da vicino. E questo è stata anche un'altra idea che mi è venuta un po' per anche per comprendere che la vita di Maria di Giuseppe e della loro famiglia è molto vicina alla vita delle nostre famiglie, con problemi vari, con problemi ecco, anche di malattie, no? Poi di incomprensioni, di difficoltà economiche e così via. Cioè, li possiamo sentire veramente molto vicini a noi. Questo è un po' in fondo l'intento di questo libro, no? E, ecco, e poi diciamo, ecco, così accennerai prima da Maria e poi anche da Giuseppe quell'incontro, no, che hanno avuto, ecco, vediamo un po' come dico, alla fontana dell'acqua. Voi sapete che c'è quella tradizione, no, che c'è una fontana a Napoli dove Maria sarebbe andata a prendere l'acqua tutti i giorni. Ecco, la fontana dell'acqua dice Giuseppe mi fu d'aiuto, lei da sempre un primo mattino e mi cercai di incontrarla. Una volta mi disse che voleva sposarla, ma scappò via. Passavo dalla gioia di vederla vicina alle perplessità sul suo comportamento. Quindi un giorno di primavera finalmente mi cercò lei. Mi disse del suo proposito così strano e inusuale, ma lo stesso suo confidarsi lo percepì come un affidarsi totalmente a me. Provai una sensazione di coinvolgimento completo e non so descrivere. Il suo proposito di rimanere vergine per Dio, perché Dio potesse mandare il Messia, era il suo sacrificio di lode. Dava lode a Dio con il suo corpo donato. E parlarmi così profondamente e così intimamente era come se fosse tutta mia. In quel momento fui facilitato a cogliere nella sua decisione una cosa bella, e veniva da Dio che attraverso di lei mi coinvolgeva. Ero dentro quella scelta di Dio su di lei e di lei per Dio, non ero escluso, anzi, in quel momento lei mi stava dicendo voglio sposarsi così, essere tutta tua e tutta di Dio. Non so come faremo, ma so che Dio mi chiede questo. Ho capito, mi disse, che tu sei scelto da Dio per vivere con me, io mi sono innamorata di te. Non è perché i nostri genitori hanno deciso di no, ti ho ascoltato, ti ho visto, ti ho amato, ti ho donato il cuore, sono tua, sono tutta tua. Ecco, ho cercato di dare in questo modo, e noi attraverso il Vangelo conosciamo l'intervento di Dio nella vita di Giuseppe, nella vita di Maria, e allo stesso tempo penso che faccia piacere, ci aiuti in tutti quanti, scoprire, come dire, una dimensione umana dell'amore tra Maria e Giuseppe, una dimensione molto vicina della storia di tantissime persone, no, che hanno la vocazione matrimoniale, che si sposano, che si innamorano, che si sposano, e qualcosa del genere, ecco, io penso, l'ha vissuta anche Maria con Giuseppe. Io anche quando sono stato confortato in questa lettura, quando ho visto quello che il Papa Francesco dice, quando parla di queste cose, anche nell'ultimo libro sulla Ave Maria, no, parla della normalità di Maria, no? E anche nel suo rapporto con Giuseppe, quindi penso che sia una realtà che oggi sta prendendo piede, ecco, nel parlare di Giuseppe e nel parlare di Maria. E quindi cerco di esprimere in qualche modo come questa donazione spirituale che avviene tra Maria e Giuseppe, che avverrà poi in modo pieno del matrimonio, sia qualcosa che rientra in Don Giuseppe e che lo aiuta a vivere accanto a lei come custode, no, di questo suo mistero. E mi sono sentito attraverso le sue parole, scrivo così, dentro di me, io ho sentito lei dentro di me, come se in modo nuovo fossimo un solo cuore, una sola carne, in modo ancora più grande, più totale, che lasciava del tutto intatta la sua verginità. La vidi immersa in una luce speciale, feci per la prima volta l'esperienza che tante volte poi con lei avrei ripetuto nella vita, che la sua vicinanza rendeva facile e possibile ogni cosa. Nella verginità di entrambi intravidi la possibilità di essere contemporaneamente avvolti dall'amore di Dio e dall'amore reciproco. È difficile da esprimere, io dissi di sì, e ci saremmo sposati come diceva lei. Eravamo l'uno di fronte all'altra, le sue mani erano umane. A un certo punto mi disse, io sono l'attesa, non comprendi subito che cosa volessi dire, non me l'hai mai significato di quelle parole. Potendo così celebrare il Kiddushin, la consacrazione, è un matrimonio ebraico che avveniva come dire in due fasi, e prima c'era questa grande promessa solenne e poi dopo avvenivano poi delle vere e proprie nozze, Quindi la donna viene consacrata all'uomo, potevamo già essere chiamati sposi, il matrimonio non celebrare un anno dopo, il matrimonio delle coppie, quando Maria sarebbe venuta ad abitare nella mia casa. Ecco, così si conclude.
Bellissimo, complimenti don Andrea.
Per darmi via. Va bene.
Aspetta, ti do ancora un minuto o due per parlare di questa colomba.
Sì, bravo, sì, effettivamente sì, io volevo. No, mi sono immaginato a un certo punto che Giuseppe fa un regalo a Maria, Giuseppe un bambino fa un regalo a Maria, già si esercitava nella, come dire, nell'intagliare il legno. E si immagina, ecco, e gli presenta una colomba. Naturalmente la colomba anche nella cultura, anche se giovanile, no? Giuseppe di Maria faceva riferimento alla colomba dell'Antico Testamento, quella che manifesta che ormai è arrivata, insomma c'è stato il diluvio, no? Della colomba con il milivo, no? Che è il segno di pace, segno del fatto che...
Però una colomba che spicca il volo.
Esattamente, la colomba che spicca il volo, esattamente, per cui Maria vede che questa colomba, pur essendo di legno, sembra quasi viva e sembra così proprio in attesa di spiccare il volo. Questo può essere così un segno, nella mia immaginazione, che Giuseppe ha dato a questo, cioè ha dato intanto, ha espresso la sua abilità di lavoro, ha fatto un regalo a Maria con le sue mani e al suo tempo ha scolpito una colomba che spicca il volo come un'immagine di speranza e una loro vita.
E la pittrice l'ha rappresentata molto bene questa scena. Bene, allora adesso dacci una bella benedizione. Ah no, ripetiamo. Autore Don Andrea Mardegan, titolo Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paolina. Ecco, dacci la benedizione.
Sì, va bene. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Santa Maria e San Giuseppe, scenda su di noi e rimanga sempre.
Amen. Grazie infinite, alla prossima. È un bellissimo libro. Complimenti, complimenti.
Grazie, Don Tino, grazie. Alla prossima. Arrivederci.